Capitolo 11. La protesta dei principi. Una delle più nobili testimonianze che siano mai state rese alla Riforma fu la solenne protesta dei principi cristiani della Germania alla Dieta di Spira nel 1529. Il coraggio, la fede e la fermezza di quegli uomini di Dio assicurò nei secoli successivi la libertà di pensiero e di coscienza. Questa protesta, i cui principi costituiscono la vera essenza del protestantesimo, diede alle chiese riformate il nome di protestanti. Un giorno oscuro e denso di minacce sarebbe spuntato per la Riforma. Fino a quel momento, nonostante l'editto di Worms dichiarasse Lutero fuori legge e vietasse l'insegnamento delle sue dottrine nell'impero, era prevalsa la tolleranza religiosa. Dio aveva controllato le forze che si opponevano alla verità. Carlo V era propenso ad annientare la Riforma, ma spesso, quando stava per intervenire, qualcosa impediva la sua azione. Varie volte l'eliminazione di coloro che avevano osato opporsi a Roma era sembrata imminente, ma ecco che nel momento critico erano comparsi alle frontiere gli eserciti turchi, oppure il re di Francia, o lo stesso Papa, che geloso della grandezza crescente dell'imperatore, aveva deciso di fargli guerra. Così, in mezzo alle contese e al tumulto delle nazioni, la Riforma aveva avuto modo di rafforzarsi ed estendersi. Venne però il momento in cui i sovrani cattolici si decisero ad allearsi con i riformati. La Dieta di Spira nel 1526 aveva dato a ogni Stato la piena libertà religiosa in attesa che fosse convocato un concilio generale. Ma ecco che nel 1529 l'imperatore decise improvvisamente di convocare un concilio a Spira per estirpare l'eresia. I principi dovevano essere indotti, possibilmente ricorrendo a mezzi del tutto pacifici, a schierarsi contro la Riforma. Qualora questo tentativo non avesse avuto un esito positivo, Carlo V era deciso a usare la forza. I sostenitori del Papa esultarono e affluirono numerosissimi a Spira, manifestando apertamente la loro ostilità verso i riformatori e verso quanti li favorivano. Melantone disse: «Noi siamo diventati la maledizione e la spazzatura del mondo. Il Cristo, però, rivolgerà il suo sguardo verso il suo povero popolo per proteggerlo». Ai principi evangelici, convenuti a Spira, fu severamente proibito di far predicare il messaggio del Vangelo perfino nelle loro case. Ma gli abitanti di Spira erano assetati della parola di Dio e, nonostante il divieto, partecipavano a migliaia alle funzioni religiose che si tenevano nella cappella dell'elettore di Sassonia. Questo concorse ad affrettare la crisi. Un messaggio imperiale annunziò alla Dieta che, siccome la decisione di accordare la libertà di coscienza era stato fonte di gravi disordini, l'imperatore chiedeva che essa venisse revocata. Questo atto arbitrario suscitò indignazione e allarme fra i cristiani evangelici. Uno di loro dichiarò: «Gesù è nuovamente caduto nelle mani di Caiafa e di Pilato». I seguaci di Roma si fecero ancora più violenti. Un cattolico fanatico disse: «I turchi sono migliori dei luterani, perché osservano dei giorni di digiuno mentre i luterani li vietano. Se noi dovessimo scegliere fra le sacre scritture di Dio e i vecchi errori della Chiesa, rigetteremmo le prime». Melantone a sua volta affermò: «Ogni giorno in piena assemblea Faber scaglia delle pietre contro di noi». La tolleranza religiosa era stata stabilita legalmente, quindi gli stati evangelici erano decisi a opporsi alla revoca dei loro diritti. Lutero, essendo tuttora oggetto del bando impostogli dall'editto di Worms, non poté essere presente a Spira, ma il suo posto fu preso dai suoi collaboratori e dai principi che Dio aveva suscitati in quel momento particolare per difendere la sua causa. Il nobile Federico di Sassonia, il protettore di Lutero, era morto, ma il duca Giovanni, suo fratello e successore, aveva accolto con gioia la Riforma e, pur essendo amico della pace, dimostrò grande energia e coraggio in tutto ciò che riguardava la fede. I prelati chiedevano che gli stati che avevano aderito alla riforma si sottomettessero implicitamente alla giurisdizione di Roma. I riformatori, dal canto loro, reclamavano la libertà che era stata loro precedentemente accordata. Essi non potevano permettere che Roma riducesse di nuovo sotto il suo controllo gli stati che con tanta gioia avevano accettato la parola di Dio. Per arrivare a un compromesso fu suggerito che dove il messaggio della riforma non era ancora penetrato, l'editto di Worms fosse applicato con rigore. Mentre in quegli stati in cui la gente non ne aveva tenuto conto e perciò non era possibile imporlo senza il pericolo di una ribellione, non si doveva attuare nessuna riforma, né prendere in considerazione i punti controversi. La celebrazione della messa doveva essere tollerata, ma non si doveva permettere a nessun cattolico di abbracciare il luteranesimo. La dieta approvò questa proposta con grande soddisfazione dei sacerdoti e dei prelati romani. Se questo editto fosse stato imposto, la riforma non avrebbe potuto estendersi, là dove ancora non era conosciuta, né consolidarsi là dove già esisteva. La libertà di parola sarebbe stata proibita e nessuna conversione sarebbe stata permessa. Gli amici della Riforma erano invitati a obbedire immediatamente a queste prescrizioni e a questi divieti. Sembrava che le speranze del mondo stessero per spegnersi. Il ristabilimento della gerarchia romana avrebbe infallibilmente ricondotto agli abusi di un tempo e ben presto si sarebbe verificata l'occasione per completare la distruzione di un'opera già violentemente scossa dal fanatismo e dai dissensi. Quando i membri del partito evangelico si riunirono per consultarsi, si guardarono l'un l'altro costernati chiedendosi: «Che cosa dobbiamo fare?» Erano in gioco grandi interessi che riguardavano il mondo. I capi della riforma si sarebbero sottomessi e avrebbero accettato l'editto? Sarebbe stato facile per la riforma in quell'ora così tragica fare un passo falso. D'altra parte, non mancavano i pretesti plausibili per sottomettersi. Per esempio, ai principi luterani era assicurato il libero esercizio della loro religione e analoga facoltà veniva estesa a quanti avevano abbracciato le idee della riforma prima della decisione proposta. Tutto ciò non era forse sufficiente? Quanti pericoli sarebbero stati evitati con la sottomissione? L'opposizione, invece, avrebbe provocato contrattempi e conflitti. Inoltre, chi poteva conoscere le opportunità che l'avvenire poteva offrire? Accettare la pace e il ramoscello d'ulivo che Roma offriva, fasciare le ferite della Germania, ecco altrettanti argomenti grazie ai quali i riformatori avrebbero potuto benissimo giustificare l'adozione di una linea di condotta che però, con il passare del tempo, avrebbe provocato il crollo della loro causa. Per fortuna, essi videro il principio che stava alla base di quella proposta e agirono mossi dalla fede. Qual era questo principio? Era il diritto che Roma si arrogava di costringere le coscienze e di vietare il libero arbitrio. Non dovevano essi e gli altri protestanti godere della libertà religiosa? Sì, però essa veniva concessa non già come un diritto, ma come un favore speciale. Per chiunque si trovasse fuori dell'accordo in questione, vigeva il principio della grande autorità romana. La coscienza non contava più e si doveva ubbidire a Roma, giudice infallibile. L'accettazione di questa proposta sarebbe stata la virtuale ammissione che la libertà religiosa doveva limitarsi solo alla Sassonia riformata, mentre per il resto del mondo cristiano la libera indagine e la professione di fede riformata sarebbero state dei crimini punibili con il carcere e con il rogo. I riformati potevano accettare di stabilire dei limiti geografici per la libertà religiosa? Potevano ammettere implicitamente che la riforma ormai aveva fatto il suo ultimo convertito, occupato il suo ultimo palmo di terra, che là dove Roma esercitava il suo potere, questo doveva sussistere in perpetuo? I riformatori potevano dichiararsi innocenti del sangue delle centinaia e delle migliaia di martiri che in seguito all'adozione di questo accordo sarebbero stati messi a morte nelle terre papali. Tutto ciò sarebbe stato un vero tradimento. In quell'ora così solenne per la causa del Vangelo e la libertà del cristianesimo. Meglio perciò, molto meglio, sacrificare tutto, la propria posizione, la propria corona, la propria vita. Respingiamo questo decreto, dissero i principi. In materia di coscienza la maggioranza non ha autorità. I deputati dichiararono: noi dobbiamo la pace di cui il mondo gode al decreto del 1526. Abolirlo significherebbe provocare in Germania lotte e divisioni. La dieta non può fare altro che mantenere la libertà religiosa in attesa che si riunisca il concilio. Tutelare la libertà di coscienza è dovere dello Stato e limite della sua autorità in materia di religione. Ogni governo civile che oggi cerchi di regolare o di imporre leggi di natura religiosa, ricorrendo all'autorità, sacrifica il principio nel nome del quale i cristiani evangelici hanno lottato così nobilmente. I sostenitori del Papa decisero di spezzare quella che essi definivano audace ostinazione. Cominciarono impegnandosi a creare delle divisioni fra i seguaci della Riforma e cercarono di intimidire quanti ancora non si erano dichiarati in suo favore. I rappresentanti delle città libere furono infine convocati davanti alla dieta e invitati a dichiarare se intendessero o meno aderire alla proposta. Essi chiesero invano una dilazione. Coloro che rifiutarono di sacrificare la libertà di coscienza e il diritto al libero arbitrio sapevano perfettamente che la loro posizione li avrebbe resi in seguito oggetto della critica, della persecuzione e della condanna. Uno dei delegati disse: noi dobbiamo rinnegare la parola di Dio o affrontare il rogo. Re Ferdinando, rappresentante dell'imperatore alla dieta, si rese conto che il decreto sarebbe stato fonte di divisione a meno che i principi non fossero stati indotti ad accettarlo e a sostenerlo. Ricorse perciò alla persuasione, conscio che con tali uomini l'uso della forza avrebbe avuto l'effetto contrario. Egli invitò i principi ad accettare, assicurandoli che l'imperatore ne sarebbe stato molto contento. Quegli uomini fedeli riconoscevano un'autorità superiore a quella dei sovrani terreni e quindi risposero con calma e fermezza: noi ubbidiamo all'imperatore in tutto ciò che può contribuire al mantenimento della pace e dell'onore di Dio. Durante la dieta il re annunciò all'elettore di Sassonia e ai suoi amici che l'editto stava per essere proclamato sotto forma di decreto imperiale e che l'unica via da seguire era quella di sottomettersi alla maggioranza. Detto questo, si ritirò dall'assemblea togliendo così ai riformatori l'opportunità di decidere e di replicare. Invano essi gli inviarono una legazione per invitarlo a ritornare. Alle loro rimostranze il re rispose: ormai è tutto definito, non vi rimane che sottomettervi. Il partito imperiale era convinto che i principi cristiani avrebbero considerato le sacre scritture superiori alle dottrine e alle esigenze degli uomini. Sapeva che ovunque fosse stato accettato questo principio, il papato sarebbe stato sconfitto. I suoi aderenti, come molti altri in seguito, che consideravano solo le cose visibili, credevano che la causa dell'imperatore e del papa fosse la più forte. Se i riformatori avessero contato unicamente sul soccorso umano, sarebbero stati impotenti. Ma anche se numericamente deboli e in disaccordo con Roma, essi erano forti, perché avevano cambiato il loro punto di riferimento. Dal rapporto della dieta alla parola di Dio e dall'imperatore Carlo a Gesù Cristo, il re dei re e il signore dei signori. Poiché re Ferdinando si era rifiutato di tenere conto delle loro convinzioni di coscienza, i principi decisero a loro volta di non considerarlo e di presentare subito la loro protesta davanti al Concilio nazionale. Fu redatta e presentata alla Dieta questa solenne dichiarazione: «Noi protestiamo davanti a Dio nostro Creatore, Protettore, Redentore e Salvatore, che un giorno sarà il nostro giudice, come anche davanti a tutti gli uomini e a tutte le creature, che per noi e per il nostro popolo non acconsentiamo e non aderiamo in nessuna maniera al decreto proposto, in tutto ciò che è contrario a Dio, alla sua santa parola, alla nostra coscienza e alla nostra salvezza. Ratificare questo editto? Affermare che quando l'Onnipotente chiama un uomo alla conoscenza, egli non è libero di riceverla? Non esiste altra dottrina certa se non quella che si conforma alla parola di Dio. Il Signore proibisce l'insegnamento di un'altra dottrina. Le sacre scritture devono essere spiegate con altri passi biblici più chiari. Questo libro è necessario al cristiano, facile e utile per comprendere gli errori. Noi perciò siamo decisi, per grazia di Dio, a mantenere la pura ed esclusiva predicazione della sua parola, quale è contenuta nei libri dell'Antico e del Nuovo Testamento, senza aggiungervi nulla che possa esserle contrario. Questa parola è la sola verità, è la sicura regola di ogni dottrina e di ogni esistenza, e non può mai sbagliare né ingannare. Chi edifica su questo fondamento resisterà contro tutte le potenze dell'inferno, mentre le vanità umane che vengono poste sul suo stesso piano non avranno valore agli occhi di Dio. Per questa ragione noi rigettiamo il giogo che ci viene imposto. Allo stesso tempo ci aspettiamo che Sua Maestà Imperiale si comporti nei nostri confronti come un principe cristiano che ama Dio sopra ogni altra cosa. Noi ci dichiariamo pronti a tributargli e a tributare a voi, nobili signori, tutto il rispetto e l'ubbidienza che sono nostro giusto e legittimo dovere». Questa risposta produsse sulla Dieta una profonda impressione. La maggioranza dei presenti era sorpresa e allarmata per la sicurezza di coloro che avevano presentato la protesta. L'avvenire appariva incerto e minaccioso. Dissensi, contese e spargimento di sangue sembravano inevitabili. I riformatori, sicuri della giustizia della loro causa e confidando nell'aiuto dell'Onnipotente, erano pieni di coraggio e di fermezza. I principi contenuti in questa vibrata protesta costituiscono la vera essenza del protestantesimo. Questa protesta si oppone a due abusi dell'uomo in materia di fede. Il primo è l'intrusione del magistrato civile, il secondo è l'autorità arbitraria della Chiesa. Al posto di questi abusi, il protestantesimo pone la forza della coscienza al di sopra del magistrato e l'autorità della parola di Dio al di sopra della Chiesa. In primo luogo esso rigetta l'autorità civile sulle cose divine e con i profeti e con gli apostoli afferma: «Noi dobbiamo ubbidire a Dio anziché agli uomini». Davanti alla corona di Carlo V, esso innalza la corona di Gesù Cristo, ma va oltre, perché stabilisce il principio secondo il quale tutto l'insegnamento umano deve essere subordinato agli oracoli di Dio. I firmatari della protesta avevano affermato il diritto di esprimere liberamente le loro convinzioni in materia di fede. Essi intendevano non solo credere e ubbidire, ma anche insegnare quello che la parola di Dio presenta, e negavano ai sacerdoti e ai magistrati il diritto di interferire. La protesta di Spira fu una solenne testimonianza contro l'intolleranza religiosa, oltre che l'affermazione del diritto di ogni uomo di adorare Dio secondo i dettami della propria coscienza. La dichiarazione era stata scritta nella mente di migliaia di persone e registrata nei libri del cielo, dove nessuno avrebbe potuto cancellarla. Tutta la Germania evangelica adottò la protesta come espressione della propria fede. Ovunque gli uomini vedevano in questa dichiarazione la promessa di un'era nuova e migliore. uno dei principi disse ai protestanti di Spira: possa l'Onnipotente, che vi ha fatto la grazia di confessarlo pubblicamente, con forza e senza timore, conservarvi in questa fermezza cristiana fino al giorno dell'eternità. Se la Riforma, una volta conseguito un certo successo, avesse acconsentito a temporeggiare per assicurarsi il favore del mondo, sarebbe stata infedele a Dio e a se stessa e avrebbe preparato la sua rovina. L'esperienza di questi nobili riformati racchiude un insegnamento valido anche per i secoli futuri. Il modo di procedere di Satana contro Dio e contro la sua parola non è cambiato. Egli è sempre ostile alle scritture, quali norme di vita, come lo era nel secolo XVI. Oggi si nota una forte tendenza ad allontanarsi dalle dottrine ed è quindi necessario un ritorno al grande principio protestante, la Bibbia, solo la Bibbia, come regola di fede e di condotta. Satana è all'opera e ricorre a ogni mezzo per poter dominare ed eliminare la libertà religiosa. La potenza anticristiana che i protestanti di Spira rigettarono agisce ancora e cerca, con rinnovato vigore, di ristabilire la supremazia perduta. Oggi l'unica speranza di riforma risiede nella stessa inalterata adesione alla parola di Dio che fu manifestata in quell'ora critica della riforma. Per i protestanti si profilavano all'orizzonte i chiari segni di un pericolo imminente, ma allo stesso tempo si poteva notare che Dio era pronto a proteggerli. Fu in quell'epoca che Melantone accompagnò attraverso le vie di Spira, dirigendosi in fretta verso il Reno, il suo amico Simone Grinau, sollecitandolo ad attraversare il fiume. Grinau era stupito di tanta fretta e Melantone gli disse: «Un vecchio dall'aria grave e solenne a me sconosciuto mi è apparso e mi ha detto: fra un minuto degli agenti saranno mandati da Ferdinando ad arrestare Grinau». Quello stesso giorno Grinau, scandalizzato da un sermone di Faber, eminente dottore cattolico, gli aveva espresso le sue critiche, accusandolo di difendere alcuni detestabili errori. Faber dissimulò la sua ira, ma si affrettò a rivolgersi al re, che gli rilasciò un ordine per procedere contro l'importuno professore di Heidelberg. Melantone era sicuro che Dio aveva salvato il suo amico, mandando uno dei suoi santi angeli ad avvertirlo. Immobile, sulla riva del Reno, egli attese fino a quando l'amico, nuotando nelle acque del fiume, non riuscì a salvarsi, sfuggendo ai suoi persecutori. «Finalmente!» esclamò Melantone quando lo vide giunto sulla riva opposta. «Finalmente egli è stato sottratto a coloro che erano assetati del suo sangue innocente». Ritornato a casa, seppe che gli agenti mandati alla ricerca di Grinau avevano perquisito l'edificio nel quale abitava, dal solaio alle cantine. La riforma doveva imporsi all'attenzione dei potenti della terra. I principi evangelici ai quali il re Ferdinando aveva rifiutato un'udienza ebbero l'opportunità di esporre la loro causa all'imperatore e ai dignitari dello Stato e della Chiesa. Nell'intento di eliminare i dissidi che turbavano l'impero, Carlo V, un anno dopo la protesta di Spira, convocò una dieta ad Augusta con l'intenzione di presiederla egli stesso e di invitare anche i capi protestanti. La riforma era minacciata da gravi pericoli, ma i suoi sostenitori si erano affidati a Dio e si erano impegnati a rimanere fedeli al Vangelo. L'elettore di Sassonia fu esortato dai suoi consiglieri a non presentarsi alla dieta. L'imperatore, dicevano, esigeva la presenza dei principi per tendere loro un tranello. Non significava forse rischiare tutto andando a chiudersi fra le mura di una città dove c'era un nemico potente? Altri nobilmente dichiararono: «I principi diano prova di coraggio e la causa di Dio sarà salva». Lutero a sua volta affermò: «Dio è fedele e non ci abbandonerà». L'elettore, accompagnato dal suo seguito, si diresse verso Augusta. Tutti erano consapevoli dei pericoli che lo minacciavano e molti parteciparono con il cuore turbato da tristi presentimenti. Lutero, che li accompagnò fino a Coburgo, ravvivò la loro fede con il canto dell'inno da lui scritto durante il viaggio. Forte rocca è il nostro Dio. Molti oscuri presentimenti vennero dissipati. Molti cuori ritrovarono il coraggio ascoltando questo canto ispirato. I principi riformati avevano deciso di presentare alla Dieta una dichiarazione dei punti della loro fede, redatta in forma sistematica e documentata da esplicite affermazioni delle Sacre Scritture. Furono incaricati di redigerla Lutero, Melantone e i loro collaboratori. I protestanti accettarono questa confessione come esposizione della loro fede e si riunirono per firmarla. Si trattava di un momento solenne e decisivo. I riformati desideravano che la loro causa non venisse confusa con questioni di carattere politico ed erano convinti che la riforma non dovesse esercitare altro influsso se non quello derivante dalla parola di Dio. Quando i principi cristiani si presentarono per firmare, Melantone si interpose dicendo: «Spetta ai teologi e ai ministri del Vangelo proporre queste cose, mentre l'autorità dei potenti di questa terra è riservata ad altre questioni». Giovanni di Sassonia replicò: «Dio non voglia che tu mi escluda. Sono deciso a fare ciò che è giusto, senza preoccuparmi della mia corona. Intendo confessare il Signore, il mio cappello di elettore, il mio ermellino, non mi sono preziosi quanto la croce di Gesù Cristo». Detto questo, appose la sua firma in calce al documento. Un altro principe, nel prendere in mano la penna, dichiarò: «Se l'onore del mio Signore Gesù Cristo lo esige, io sono pronto a rinunciare alle mie ricchezze e alla mia vita». Quindi proseguì: «Io preferirei rinunciare ai miei sudditi, ai miei stati e perfino alla terra dei miei avi piuttosto che aderire a una dottrina diversa da quella espressa in questa confessione». Questi erano la fede e il coraggio di quegli uomini di Dio. Giunse il momento di comparire davanti all'imperatore. Carlo V, seduto sul trono, circondato dagli elettori e dai principi, accordò un'udienza ai riformatori protestanti. Venne letta la loro confessione di fede e in tal modo le verità del Vangelo furono chiaramente esposte e affermate davanti a quell'importante assemblea, mentre venivano messi in luce gli errori della Chiesa papale. Quel giorno è stato giustamente definito il giorno determinante della riforma, uno dei giorni più gloriosi nella storia del cristianesimo e dell'umanità. Pochi anni erano trascorsi dal giorno in cui il monaco di Wittenberg si era presentato solo davanti al Concilio Nazionale di Worms. Ora, al suo posto c'erano i principi più nobili e più potenti dell'impero. A Lutero non era stato consentito di presentarsi ad Augusta, ma era là con le sue parole e con le sue preghiere. Io esulto di gioia per essere vissuto fino a questo momento nel quale il Messia è stato pubblicamente esaltato da confessori così illustri in un'assemblea tanto importante. Si adempiva così la dichiarazione delle Scritture: «Parlerò delle tue testimonianze davanti ai re e non sarò svergognato». L'Apostolo Paolo presentò davanti ai principi e ai nobili della città imperiale quel Vangelo a causa del quale era stato condotto in carcere. Così, in questa occasione, quello che l'imperatore aveva proibito di predicare dal pulpito fu predicato in un palazzo. Quello che molti stimavano non fosse degno di essere udito neppure dai servi, ora era ascoltato con meraviglia dai grandi e dai signori dell'impero. L'uditorio si componeva di re e di alti dignitari. I predicatori erano dei principi coronati e il sermone era rappresentato dalle grandi verità di Dio. Dai tempi degli apostoli, dice uno storico, non c'era mai stata un'opera maggiore di questa. Non c'era mai stata una confessione più grandiosa. Tutto quello che i luterani hanno detto è vero e noi non lo possiamo negare, affermò un vescovo cattolico. Può confutare con valide motivazioni la confessione fatta dall'elettore e dai suoi alleati? Chiese un altro al dottor Eck. Egli rispose: «Con gli scritti degli apostoli e dei profeti no, Ma con quelli dei padri dei concili, sì. Capisco, replicò l'interlocutore. Secondo lei i luterani sono fedeli alle scritture e noi no. Alcuni principi della Germania furono conquistati alla fede riformata. Lo stesso imperatore dichiarò che gli articoli di fede presentati dai protestanti esprimevano realmente la verità. La confessione fu tradotta in varie lingue e fatta circolare per tutta l'Europa. Nel corso delle successive generazioni, essa fu accettata da milioni di persone come espressione della loro fede. I fedeli servitori di Dio non erano soli. Mentre i principati, le potestà e gli spiriti malefici nei luoghi celesti si coalizzavano contro di loro, il Signore non abbandonò il suo popolo. Se i loro occhi si fossero aperti, essi avrebbero visto la manifestazione della presenza e dell'aiuto di Dio intervenire come nel passato in favore di un profeta. Quando il servo di Eliseo additò al profeta l'esercito nemico che li circondava e precludeva loro ogni possibilità di scampo, l'uomo di Dio pregò: «O Eterno, ti prego, aprigli gli occhi affinché vegga». Ed ecco, il monte era pieno di cavalli e di carri di fuoco. L'esercito del cielo era là per proteggere i figli di Dio. Nello stesso modo, gli angeli protessero gli esponenti della Riforma. Lutero sosteneva strenuamente che non si doveva ricorrere né al potere temporale né alle armi per appoggiare la Riforma. Egli si rallegrava che il messaggio del Vangelo fosse condiviso dai principi dell'impero, ma quando essi proposero di unirsi in una lega difensiva, dichiarò che la dottrina del Vangelo doveva essere difesa solo da Dio. Nella misura in cui l'uomo non si fosse occupato di quest'opera, l'intervento di Dio in suo favore sarebbe apparso più evidente. Tutte le precauzioni politiche suggerite erano, secondo lui, da attribuirsi a un indegno timore e a una mancanza di fede. Mentre potenti nemici si univano per ascoltare la fede riformata e migliaia di spade stavano per essere sguainate contro di essa, Lutero scriveva: Satana sta sfogando tutto il suo furore. Pontefici corrotti cospirano e siamo minacciati dalla guerra. Esortate il popolo a combattere valorosamente davanti al trono di Dio con la fede e la preghiera, affinché i nostri nemici, vinti dallo Spirito di Dio, siano costretti alla pace. Il primo nostro bisogno, la prima nostra preoccupazione è la preghiera. Ognuno sappia che siamo esposti alla spada e all'ira di Satana e preghi. Più tardi, alludendo alla lega progettata dai principi protestanti, Lutero dichiarò che l'unica arma da usare in questa lotta era la spada dello spirito. All'elettore di Sassonia scrisse: «In coscienza non possiamo approvare l'alleanza proposta. Meglio morire 10 volte che vedere il nostro Vangelo provocare lo spargimento di una sola goccia di sangue. Dobbiamo comportarci come agnelli menati al macello e portare la croce del Cristo. Sua Altezza, non abbia timore. Otterremo di più noi con le nostre preghiere che tutti i nostri nemici con la loro tracotanza. Le vostre mani non si macchino del sangue dei vostri fratelli. Se l'imperatore esige che siamo consegnati ai tribunali, siamo pronti a presentarci. Voi non potete difendere la nostra fede. Ognuno deve credere a proprio rischio e pericolo». La potenza che mediante la grande riforma vinse il mondo scaturì dalla preghiera. I figli di Dio, appoggiandosi sulle sue promesse, si sentivano tranquilli. Durante la dieta di Augusta, Lutero non trascorse neppure un giorno senza consacrare alla preghiera 3 delle ore migliori della giornata. Nell'intimità della sua stanza, egli apriva a Dio il suo spirito con parole di adorazione, di timore e di speranza, come quando uno parla con un amico. «Io so che sei nostro Padre, nostro Dio, e disperderai i persecutori dei tuoi figli, perché tu stesso condividi la nostra sorte. La responsabilità è tua. Sei tu che ci hai costretto a impegnarci in questa direzione. Padre, difendici. A Melantone, oppresso dall'ansia e dalla paura, scriveva: grazia e pace nel Cristo. Nel Cristo dico e non nel mondo. Provo una profonda avversione per le eccessive preoccupazioni che ti consumano. Se la causa è ingiusta, abbandoniamola. Ma se è giusta, perché dubitare delle promesse di colui che ci invita a dormire senza timore? Il Cristo non trascorrerà la sua opera di giustizia e di verità. Egli vive, egli regna. Quale paura può turbarci? Dio ascoltò il grido dei suoi servitori e diede ai principi e ai ministri la grazia e il coraggio di sostenere la verità contro gli esponenti delle tenebre di questo mondo. Il Signore dice: ecco, io pongo in Sion la pietra del capo del cantone, eletta, preziosa, e chi crederà in essa non sarà punto svergognato. I riformatori protestanti avevano edificato sul Cristo e la morte eterna non avrà il sopravvento su di loro.